Che abbiamo qui in collegamento con noi, sono lieto di accoglierlo, ma poi soprattutto di ringraziarlo per aver accettato il nostro invito. Do il benvenuto a Salvatore Biazzo. Ciao Salvatore.
Ciao
Buon
Salvatore.
pomeriggio a tutti e auguri a tutti i nostri cari utenti che ci ascoltano e a voi, ovviamente,
E ci
per tutto.
associamo anche noi a tutti i Anche a
nostri
te, anche a te.
radioascoltatori e tanti auguri di buona Pasqua, di una serena Pasqua, Salvatore, anche a te, una Pasqua che vedrà il calcio che insomma non si fermerà, si ritorna con le cose domestiche, no? Dopo questa brutta parentesi sciagurata della nazionale italiana, insomma lunedì di Pasquetta, Napoli-Milan, tu che ne hai vissute tante, no? Sicuramente è una gara speciale questa qua di Pasquetta, poi lo scontro anche, no, in panchina, tanto affascinante. Tra Max Allegri e Antonio Conte, che gara ti aspetti, Salvatore?
Ma intanto chiudiamo subito il libro della nazionale perché ne ho dette così tante in epoca non sospetta che è preferibile oramai tacere, tanto Gravina si è dimesso anche Buffon. Aspetto le dimissioni di Bonucci, ma non mi pare che siano arrivate. Comunque, anche perché lui ha suggerito a Gattuso alcune sostituzioni, era una partita che si poteva anche in qualche maniera risolvere, nonostante tutti i problemi, però. Sai, tu ti schieri in una certa maniera, poi fai delle sostituzioni francamente opinabili, però
Vero.
siamo qua. Parliamo invece di Napoli-Milan. Allora, ogni volta c'è questa partita Napoli-Milan che ha sempre un significato. Napoli-Milan è una di quelle partite come Napoli-Juve e
Vero.
ovviamente al contrario, che rappresentano qualcosa di più della partita di campionato. Rappresentano sempre delle sfide particolarissime. Lo è stato per il Milan che ha vinto uno scudetto a Napoli, strappandolo a Napoli che aveva 5 punti di vantaggio, vi ricorderete
Eh
nell'87-88, e
sì.
fu proprio nella partita decisiva che si fece al San Paolo, si chiamava allora, quindi non posso dire Maradona, anche se la tentazione è sempre quella. E poi si scontrano due allenatori che diciamo sono i due allenatori paradossalmente vincenti, anche se non mi pare che si amino particolarmente, ma sono comunque due allenatori importanti è chiaro che nessuno dei due vorrà perdere perché tutto è legato, si incastra con quello che è il campionato, proseguo di campionato abbastanza difficile dell'Inter. Quindi diciamo che sia il Milan che il Napoli dicono sì, il nostro obiettivo è la qualificazione, cioè tra le prime quattro, però poi sotto sotto, cioè se domani c'è una mala Pasqua per i nerazzurri, non credo che loro si dispiacciano più di tanto e non mangeranno la pastiera.
Anche perché hanno accumulato questo piccolo ma cospicuo vantaggio in classifica. Prego, Davide.
Sì, Salvatore Biazzo citava i due allenatori, sono credo i due allenatori che dal 2010 hanno vinto più scudetti e insomma potrebbe prevalere, ne parlavamo prima anche con Antonio Treviglio, la loro esperienza in questo finale di stagione. A dispetto di un Chivu che, per quanto sia bravo, lo sta dimostrando ovviamente, è agli esordi, e quindi questo come aspetto che possa fare la differenza nel rush finale.
Anche il reggere proprio la pressione, no,
Sì,
Salvatore?
ovviamente. Ma guarda, sono due allenatori così abituati. Dico che sono due forze tali che finiscono con il neutralizzarsi a vicenda. Perché come fai a dire che uno sopporta meglio dell'altro la pressione? Cioè, voglio
No,
dire,
rispetto a
li
Chivu io
vediamo.
dicevo, dicevo rispetto al tecnico
Ah,
invece
vabbè.
dell'Inter che comunque
Sì, non è la partita
è
di
la
lunedì.
prima volta che si trova magari a gestire una situazione del genere, no? Insomma, primo in
No,
classifica.
beh, Chivu si trova a gestire una situazione del genere e deve reggere una pressione enorme,
Certo.
anche perché si rende perfettamente conto che la sua squadra non sta giocando un buon calcio. Voglio dire, i due pareggi, che, ecco, sarebbe bastata che una delle due partite finite in parità, Atalanta-Fiorentina, fosse finita con la sconfitta dell'Inter, per carità, senza essere
Certo.
antisportivi. Ma voglio dire, staremo a raccontare un'altra storia per quanto riguarda la partita di Pasquetta di dopodomani. Ma detto questo, è chiaro che Chivu rispetto ad un Allegri che ha vinto quello che ha vinto e rispetto ad un Conte che ha vinto quello che ha vinto, e sono due personalità fortissime che sanno reggere le pressioni, che sanno interpretare le partite, ma soprattutto sanno gestire i campionati.
Vero.
Perché non è soltanto il fatto di vincere una partita, perché quella la puoi vincere, la puoi perdere, poi arriva qualche arbitro che decide che la devi pareggiare, cioè ci può essere tutto. Diceva Gianni Brera che la partita è un mistero agonistico, no? Può accadere
Certo.
veramente di tutto, può accadere che la squadra meno titolata batta la squadra più titolata, e nella storia del calcio lo abbiamo visto tante volte, lo abbiamo, almeno io l'ho raccontato tante volte. Però si è in una situazione particolare. Chivu sente tutta questa pressione, però d'altro canto ha dei punti di vantaggio che non sono un patrimonio, come dire, che non si può disintegrare, perché, come dicevo prima, nell'87-88 due vittorie e un pareggio, 5 punti, perché era il campionato dei 2 punti, dividevano il Napoli dal Milan, e alla fine vinse il Milan lo scudetto, togliendo al Napoli di Bianchi e di Ferlaino la soddisfazione di vincere i primi due scudetti consecutivi. Detto questo, cioè voglio dire, la partita è quella che è, avete detto delle formazioni. Io confido molto nel recupero di calciatori importanti nel Napoli, e se quelli vengono recuperati sarà un bel vedere.
Salvatore, mentre parlavamo, no, dei due allenatori che facevamo, no, questo parallelo, bisogna vincerli poi i campionati. A me veniva in mente anche un altro discorso, no, che spesso si fa nel calcio, cioè la differenza tra un fuoriclasse ed un campione, no? Ad esempio, un fuoriclasse ti permette di vincere una gara, il campione invece è colui che ti fa vincere poi il torneo, il campionato, la stagione, cioè quello che fa la differenza sul lungo andare. E a proposito di questo, ti volevo chiedere, sponda Milan, Luka Modric, 40 anni, Kevin De Bruyne sponda Napoli, sarà un incrocio tra due grandi campioni, secondo me, di questo sport. Entrambi, insomma, giocano a centrocampo, chi con caratteristiche diverse. Però, ecco, proprio in quel reparto lì, in quella zona di campo, secondo te si potrà decidere lì questo Napoli-Milan?
Può essere pure. Allora, con la differenza però che mentre Modric, come sottolineava Aurelio De Laurentiis con un po' di ironia, è uno che nasconde il pallone, cioè gioca tantissimi, fa tantissimi interventi, la differenza invece con De Bruyne è un grande costruttore. Cioè non è soltanto uno che va a interdire la manovra, la rallenta o l'accelera o dà il passaggio filtrante, no, De Bruyne è un fabbricatore di gioco, ed è un fabbricatore di gioco di qualità, per cui tra i due io credo che sia più avvantaggiato il Napoli a schierare De Bruyne che non il Milan a schierare Modric. Tutti e due li vorrei in una squadra, anche se con qualche anno di meno, per la verità, soprattutto per quanto riguarda Modric, perché tra poco mi raggiunge e va in pensione pure lui. Ma detto questo, cioè tra i due, secondo me chi ha più qualità veramente in questo momento è più forza che è quella che occorre, è sicuramente De Bruyne.
Salvatore, perdonami se apro la parentesi, ci eravamo quasi detti di non farlo, ma non posso fare a meno perché ho davanti le dichiarazioni di Kivu di pochissimi minuti fa. Ha detto: ho lasciato bastoni e stampelle, ma poi l'ho visto in nazionale, cioè sottolineando che il ragazzo non stesse neanche bene, peraltro è stato messo fuori ruolo da Gattuso. Ma quindi forse ci si poteva qualificare anche con un minimo di tattica e di tecnica, non bastava solo il cuore.
Guarda, allora se vuoi sapere proprio la mia, io mi sono molto meravigliato perché al di là di tutte le giustificazioni che alcuni colleghi della mia ex Rai, quella, hanno detto, hanno cercato di coprire, perché poi non capisco sempre questa attività
È
buonista,
vero,
cioè
vero.
cercare sempre di... No, la partita si poteva e si doveva comunque vincere, però io
Assolutamente.
provo a ragionare, scusa. Allora lasciamo stare Bastoni. Bastoni è entrato come è entrato. Il fatto che sia stato messo fuori ruolo ha un'importanza molto relativa in una partita dai toni non dico romantici perché non c'erano, ma drammatici perché si trattava della terza esclusione dei mondiali che bisognava evitare a tutti i costi. Allora io dico, esce Bastoni perché viene buttato fuori. diciamo anche giustamente, perché sennò
Sì.
andiamo a fare veramente, andiamo a vedere la manina a favore del Napoli e poi non vediamo un rigore che forse c'era a favore
Sì.
della squadra avversaria, del Bosnia. No, vi ricorderete quella trattenuta
Di
in aria. Allora
Mancini, sì.
lasciamo perdere tutto questo. Io dico semplicemente, togli Bastoni e poi che cosa hai fatto? Hai fatto due sostituzioni. Aiutatemi a ricordare perché è probabile che la mia memoria sia sbiadita. Ha messo due difensori e
Sì. No,
ha
mette
tolto una punta.
anche il cambio lì Cristante Locatelli, secondo me Salvatore
Voglio dire,
perde
cioè, ma voglio
parecchio.
dire tu,
Cioè.
ma tu la partita la devi vincere oppure vuoi portare a casa l'1-0
Ecco,
perché c'è la
ecco.
salvezza? Tu non puoi
Cioè.
portare a casa l'1-0, tu la partita la devi vincere, approfittando anche del fatto che c'è Ken, adesso non piace più, prima piaceva, a me personalmente mi è sempre piaciuto, velocissimo,
Scasa il
trova gli
ragazzo,
spazi, si
vero.
inserisce, ha fatto un grandissimo gol, ma io dico, a fianco doveva esserci Retegui, oppure non era meglio, lascia perdere che poi ha sbagliato il rigore, Pio Esposito che veniva
Certo.
da una serie positiva di partite nelle quali aveva anche segnato.
O addirittura Salvatore
Molto più
anche Jack
giovane.
Raspadori, perché poi alla fine se andiamo ad
Oh, e questo
analizzare il
stavo per
percorso
dirlo.
che hanno
Sei molto
fatto sia
bravo.
Spalletti che Gattuso, insomma, Raspadori è sempre stato centrale in questa nazionale, cioè aveva la maglia numero 10 in questa spedizione Raspadori, poi per due gare un mistero, 0 secondi per l'ex Napoli.
Ma tu sei molto bravo. Mi hai anticipato. Sei entrato a
Ti
gamba tesa sul
ringrazio.
mio intervento.
Però
Sei
sono
molto
veramente
bravo,
arrabbiato,
soprattutto.
so come un pazzo per l'Italia, guarda, veramente ci sono
Vabbè,
rimasto
non ne parliamo perché lo sono
molto
anch'io,
male.
perché tu probabilmente riuscirai a vedere un altro mondiale, io ho qualche dubbio in
No,
proposito. Va
dai, no,
bene?
questo no. Si è bloccato il
Sì,
collegamento.
abbiamo un piccolo problema con Salvatore Biazzo. Vediamo se riusciamo a ripristinare il
Non
collegamento.
potevo non, sai, non punzecchiarlo, ma perché intanto ha fatto un'apertura da cui si è
Rieccolo,
capito.
rieccolo,
Eccolo
rieccolo,
qui.
rieccolo. Abbiamo di nuovo Salvatore
Allora,
Biazzo.
no,
Prego, Salvatore. Sì.
volevo soltanto completare per dire questo. Hai fatto un intervento ovviamente illuminato perché fino alla fine della partita noi abbiamo giocato praticamente senza veri attaccanti. Loro hanno schierato fino a tre attaccanti, cioè loro la partita la volevano recuperare.
Sì.
Si capiva chiaramente che la volevano recuperare. Hanno fatto un sacco di falli per farti capire che loro erano incazzati. Tu hai fatto il solito giochetto all'italiano, hai fatto il gol, poi hai cominciato a gestire per un quarto d'ora questo pallone. Lo tiro a te, tu lo dai a me, poi lo porto lì,
Vergognosamente,
poi
Salvatore,
vai.
diciamolo.
Cioè, voglio dire, ma tu devi fare tre gol e andare a
Sì, ma
casa.
poi, cioè, io dico questa cosa, no? L'Italia fa gol grazie ad un errore della Bosnia. Come nasce quell'errore? Col pressing. Perché poi questo pressing non lo vai a fare più? Fai il gol del vantaggio, cioè io ho visto i volti dei calciatori italiani dopo l'1-0, anemici, cioè simili al bianco. È normale che poi la Bosnia esce fuori e iniziano a giocare di rabona. È chiaro che tu gli dai la
Perché
forza di
hanno capito
reagire a
che ce la
questi
potevano,
ragazzi. Hanno capito
hanno
esattamente che ce
capito
la
che
potevano
ce la
fare.
potevano fare, questo è il punto.
Cioè.
E non è che l'hanno capito perché sono particolarmente intelligenti, sono sicuramente intelligenti, ma l'hanno capito perché tu gli hai dato l'opportunità di capire che avevi delle debolezze.
Certo.
Avevi delle debolezze ai quali non hai posto rimedio. Noi per tutta la settimana abbiamo assistito tra una partita e l'altra a questo giochino. Gioca Retegui o gioca Pio Esposito? Allora ci volevano due punte, va bene, anche Retegui,
Anche se
però
poi
quando poi.
assieme Salvatore si pestavano anche un po' i piedi, tutti e due, a me non hanno fatto
Ma
impazzire in
lascia
questo.
che si pestavano i piedi, io avrei fatto come facevano gli allenatori quando in Serie B, in Serie C si vogliono salvare, mettono all'attacco pure i portieri. Ma per favore, cioè
Ebbene,
voglio dire, ma tu
sì.
sei nelle condizioni di poter dire, ma pestatevi, prendetevi a cazzotti in campo a chi deve tirare, fate la guerra, poi saltate l'uomo, entrate in aria. Io non dico che antisportivamente bisognava cercare il rigore, ma se non entri in aria, cioè voglio dire, ma
Non crei, ma anche
che
poi,
cosa crei?
anche in
Che cosa
11.
pretendi?
Sì, anche in 11 contro 11, ragazzi, cioè la Bosnia ci aveva messo sotto. Poi sorge anche un altro dubbio: alla fine, questi calciatori bosniaci, cioè alla fine sono validi oppure no? Secondo me la Bosnia è una buona nazionale,
però non a livello
anche
dell'Italia,
sicuramente.
Cioè, con un minimo di organizzazione tecnico-tattica, tu quantomeno ci andavi al mondiale. Poi non
Certo.
avresti fatto la finale perché ti mancano i campioni di una volta. Però secondo me la storia
Certo,
che per
certo.
colpa dei bambini che non giocano più per strada non si va al
No,
mondiale è un
vabbè.
po' retorica, no, Salvatore?
Ecco. No, beh, questa è bella retorica, questa
Sì.
è una sciocchezza, vale per gli anziani come per i giovani. Però ti dico che, per esempio, tu finivi nel girone B, e nel girone B non mi pare che vedevi queste grandissime
Brasile,
nazionali per
Argentina,
cui
diciamo. C'era
andavano
Canada,
avanti a giocare.
Qatar
Poi,
e Svizzera.
allora, voglio dire, col Qatar prendevi le scimitarre, quindi in qualche maniera qualcosina la facevi.
Vero.
Cioè, voglio dire, andavi a finire il girone B, è stata un'occasione veramente persa. Poi d'altro canto dico anche questo: i campionati del mondo sono sempre una storia a parte. Al di là di tre o quattro squadre, Brasile, Argentina, Inghilterra, Germania, l'Olanda, cioè a turno sono diventate le squadre, per così dire, leader,
Sì.
però ci sono state sempre delle grandi sorprese. Pensate per esempio al Marocco, quante volte si è qualificato per i mondiali.
Vero, sì.
Pensate per esempio alla Turchia, mi pare dopo 24-30 anni,
Sì.
grazie a Montella. Ora Montella ha fatto un lavoro notevole, un lavoro tranquillo. Non conosce nemmeno il turco, qualcuno potrà dire scherzando, proprio per questo non si è capito con i calciatori. E invece no, vedevo che lui trasferiva all'interprete nelle conferenze stampa la stessa grinta
Certo.
dell'aeroplanino che noi ricordiamo nell'Europa. Allora, detto questo, ci sono le squadre sorpresa,
Ah,
non è che
sempre.
non ci sono.
Certo.
Allora, l'Italia, non dico che potesse in qualche maniera diventare la squadra sorprendente, però voglio dire, tu comunque che dei calciatori migliori di quelli del Qatar, a mio giudizio, ce li hai, come li avevi, anche migliori rispetto alla Bosnia. Però se mi tieni Raspadori in panchina, metti due difensori invece di tenere in campo una punta, cioè voglio dire, pure
Anche Pisilli,
Gattuso
Salvatore,
un po' del
no.
suo ci ha messo.
L'uomo più in
Poi c'è
forma del
stato pure
momento, un altro giovane, magari.
Bonucci che ha trasferito, si capiva chiaramente dal labiale, che si avvicinava a Gattuso e gli diceva Cristante, gli diceva questo e gli diceva quell'altro. Ora Gattuso ha fatto un'operazione incredibile, che era riuscito a trasferire una grande, come dire, rabbia, la sua rabbia, che non è una rabbia cattiva, è una rabbia di uno che esplode sempre, se no, altrimenti perché lo avremmo chiamato ringhio? No,
Vero.
lui è un bulldog, però è un bulldog che non uccide, non fa male, è uno che trasferisce energia, potenza, e lo dovevano lasciare lavorare in pace. Non credo che lo abbiano lasciato molto in pace, perché poi se andiamo a vedere il motivo per cui Mancini se ne andò, erano proprio i signori Buffon, bisogna dirlo, Buffon e Bonucci che Gravina voleva a tutti i costi in nazionale e li ha
Forse
ottenuti.
anche Spalletti magari avrà fatto questa analisi. Salvatore, abbiamo l'ultimo minuto e insomma ti volevo chiedere per il domani, anche secondo te chi può essere la figura da cui ripartire sia in panchina, per la nazionale e poi ecco anche un po' su quello che sta accadendo lì in FIGC.
Ma tu dici per la nazionale?
Sì, in panchina sulla nazionale italiana, assolutamente. Ti
Nella
potrebbe essere un
nazionale
nome che ti
combinato.
stuzzica qualche allenatore.
Ma guarda, io francamente vedo che c'è sempre un paradosso, perché si parla di nuovo tecnico, di nuovo CT della nazionale e si viene a pescare sempre in casa Napoli. Già gli hanno tolto Spalletti a De Laurentiis, adesso gli vorrebbero togliere anche Conte, che non mi pare che abbia detto no, non ha
Si è
detto
detto
nemmeno sì.
lusingato, però
Si è
chissà.
detto lusingato, ma credo che lo dirà anche Allegri.
Anche Allegri ha
Ecco, forse tra.
parlato poco fa e ha detto: "Non ci ho ancora pensato, sto bene al Milan e spero di rimanere a lungo." Poi dice: "La Champions è
Però io
talmente affascinante."
ho l'impressione che però tra i due quello che potrebbe essere più tentato è proprio Allegri. Perché mentre Conte, tutto sommato, ha fatto delle esperienze internazionali e le ha fatte anche
Certo,
bene,
anche con
cioè
la
mi sono
nazionale,
invece
certo.
Allegri ha lavorato soprattutto nell'ambito dei confini, non è andato oltre. Cioè, voglio dire, la nazionale potrebbe intrigarlo
È
perché poi è
stimolante.
uno
Sì.
molto bravo, al di là del carattere, eccetera. Bisogna stare sempre a 3 metri lontane, perché se no uno si becca un cazzotto, uno schiaffo, un calcio, una pallonata, non si capisce bene. Non è che Conte sia diverso, però voglio dire, forse Allegri potrebbe essere più. Poi, se uno vuole poi tornare un po' nel passato, c'è Mancini che è l'unico che ha vinto qualcosa con la
Vero.
nazionale, ha vinto l'ultimo successo, lo abbiamo avuto con lui. E
Vero.
Mancini è uno che va a vedere chi gioca nell'Under 21,
Certo,
attenzione,
riesce a
perché io ho visto
coniare.
le due partite dell'Under 21, ho visto delle cose egregie, anche dal punto di vista del gioco, non soltanto delle individualità.
Purtroppo, Salvatore, questa è una storia che va avanti da molti anni, secondo me almeno 10 qui in Italia. Tanti giovani nelle 19, 20 e 21 fanno la differenza con i pari età, poi in Italia finiscono a giocare in Serie B, addirittura in prestito, in squadre che addirittura devono salvarsi nel campionato cadetto e non riescono poi a trovare spazio, no? Cioè, si parla tanto della mancanza di talento, di chi salta l'uomo. Io faccio due nomi che con le under negli
Ma
ultimi anni. Baldanzi e Pafundi sono due sinistri, due brevilini che secondo me in questa potrebbero, come dire, rappresentare il futuro di questa nazionale. Poi anche Pisilli, Casadei, Ndur,
tu
Palestra.
come?
Cioè.
Ma senti, ma noi come vogliamo andare avanti? Sì, è passata sotto silenzio la notizia prima che Gravina si dimettesse, che la Corte dei Conti lo aveva penalizzato perché, con la motivazione che non aveva dato la bellezza di 4 miliardi di euro alle famose EPS, ente di promozione sportiva, che sono la base sulla quale tu costruisci i talenti. Allora io dico che i campioni si possono fabbricare, i fuori classe appartengono a un'altra categoria, sono quelli che a 16 anni fanno capire, come Buffon, Yamal, Maradona, fanno capire che loro sono di un altro.
Vero.
Sono di un altro
Vero.
pianeta, però se non costruisci dal basso, e noi dal basso non abbiamo costruito
Sì.
niente,
Anzi, ci
non
siamo
abbiamo costruito
arrivati.
niente.
Ci siamo in questo
Anzi, ti
momento.
dico di più, soprattutto al sud, perché se vai a
Vero.
vedere la C, vai a vedere la Serie C,
Vero.
qualche volta scendiamo un poco nelle categorie
Certo.
inferiori, tu trovi la Juve che c'ha la seconda squadra, la Next
Sì.
Generation,
Anche
fino anche l'Atalanta c'ha la seconda
il
squadra,
Milan, certo.
il Milan.
Certo.
Cioè, voglio dire, molte altre squadre hanno la seconda squadra, la chiamano Next Generation.
Sì, in Spagna
Invece,
B la chiamano addirittura.
noi
In
non abbiamo
Spagna ce l'hanno dal
niente. Sì,
1950-60. Sono anni.
vabbè, lasciamo stare la Spagna perché,
Siamo
insomma.
ancora. C'è tanta strada da fare, secondo me. Noi ringraziamo Salvatore Biazzo per essere stato con noi qui su Radio Tutto Napoli per Sabato Sport.
Grazie, Salvatore.
Io ringrazio voi per avermi dato l'opportunità di parlare un po' male di quelli che hanno fatto il disastro della nazionale.
Salvatore, però prima di salutarti da giornalista ti voglio chiedere una cosa. Che bello è essere attore protagonista di un cambiamento. Io è stata la prima volta, insomma, ho lavorato anche un po' intorno alla nazionale in questi giorni, però ti dico la verità, professionalmente è stata veramente una cosa poi molto bella, no? Si cresce attraverso queste giornate qui.
Ma è stata una cosa stupenda, ma guarda, il campionato del mondo è sempre una grande occasione. Io ricordo quelli che ho vissuto io personalmente, ma anche come telespettatore si
Certo.
vivono delle emozioni particolari. Adesso c'è la grande opportunità, purtroppo, di dover costruire da zero. E allora ci vuole uno che si rimbocca le maniche, comincia a guardare tutti i campionati e che non vada a vedere solamente Napoli-Milan o Inter-Fiorentina, vada a vedere un po' la Serie B, vada a
Vero.
vedere la Serie C. A volte ci
Vero.
sono dei talenti che non riescono ad emergere. Tu hai fatto due nomi importantissimi che io terrei veramente in un taccuino col circoletto rosso.
Ma ce ne stanno anche
Grazie per
parecchi.
avermi invitato.
Grazie,
Grazie,
grazie a te,
Salvatore. Grazie per
Salvatore, per aver
avermi
accolto il nostro invito. Tanti auguri di buona Pasqua. Noi siamo in conclusione qui su Radio Tutto Napoli. Ritorneremo lunedì di Pasquetta, giornata speciale Napoli-Milan. Saremo in diretta dalle ore 15 alle ore 24, anche poi ovviamente con il racconto proprio della partita pre, durante e post. Voglio ringraziare Davide e Baratto per essere stati assieme in queste 2 ore. Davide, è stato un
Grazie
piacere come
Antonino.
sempre.
Sì, è stato un piacere come sempre. Un saluto a tutti e buona Pasqua.
Buona Pasqua a tutti i nostri radioascoltatori, grazie anche a Davide e all'altro là, insomma, in regia, e vi auguro un buon proseguimento di giornata sempre qui su Radio Tutto Napoli. Ciao a tutti.